Electrolux provoca. Qualcuno risponde? Probabilmente fino a qualche giorno fa in Italia il nome Electrolux diceva qualcosa solo a poche persone, ferrate in economia o abitanti di determinate province. Comunque una sostanziosa minoranza rispetto alla popolazione mediamente informata su fatti e cose. Eppure si tratta di un'azienda di notevoli dimensioni, anzi un colosso multinazionale teoricamente svedese, tanto per capirci l'erede dei vari Zoppas, Rex, Castor, Lux, Molteni, Zanussi e tanti altri marchi noti e meno noti, produttrice galattica di lavamutande. Un orco dalle mille fauci che grazie a operazioni finanziarie, commerciali e fallimentari è riuscito nel tempo a inglobare più o meno completamente una serie impressionante di aziende del settore fino a diventare la prima produttrice al mondo di elettrodomestici, almeno fino agli inizi della grande crisi, oggi seconda solo alla nemicissima Whirlpool. Artefice di questo capolavoro di capitalismo vorace e di tanti altri, la famiglia Wallenberg, una o meglio la dinastia finanziaria e poi industriale svedese dal ceppo non nobile e non meno influente della monarchia Bernadotte. Una famiglia a sentire certe campane del mondo liberale, tipica del capitalismo protestante, cioè ricchissima, ma allo stesso tempo impegnatissima a utilizzare le proprie fortune per attività etiche di crescita e di educazione sociale. Famosa una dichiarazione di Jacob Wallenberg, classe 1956 e presidente di Investor, la holding company di famiglia. Non possiamo sperperare il nostro patrimonio perché in realtà non ne siamo proprietari, quanto tuttavia non ci impedisce di distruggerlo. Tuttavia, l'ipotesi di Jacob, l'enigmatico finora, non si è mai neanche profilata, anzi, più passa il tempo e più la ricchezza e gli investimenti aumentano. Ad ogni modo, la famiglia Wallenberg, al lustro della propria iconografia storica, può annoverare fra i propri membri anche un eroe civile della Seconda Guerra Mondiale, nonché giusto del popolo israeliano, Raoul, salvatore di tanti, secondo alcune fonti diversi migliaia, ebrei ungheresi, dalla deportazione. Grazie ai suoi personali interventi presso gli ufficiali tedeschi di stanza a Budapest, ammorbiditi dal suo cognome ben noto all'industria bellica nazista. Destino beffardo il suo, sopravvissuto agli occupanti nazisti e scomparso letteralmente all'arrivo dei liberatori sovietici, che subito lo inquadrarono come spia americana. Vabbè, tornando alle cronache odierne, in Italia Electrolux impiega circa 6.000 persone nelle province di Pordenone, Treviso, Milano e Forlì. L'Italia banalmente ricca, insomma, quella spacciatamente favorita dai piani industriali, quando i piani industriali ancora si facevano e quando il governo nazionale ancora contava qualcosa in economia. Prima lo stabilimento esisteva anche a Scandicci, ma poi qualche anno fa ha chiuso i battenti per il solito piano di risanamento dei conti aziendali e di impazzimento di quelli dei lavoratori. Sicuramente nelle zone dove produce Electrolux, il motore industriale ed economico delle locali consorterie, la Fiat di questi posti, insomma. Adesso, dopo un notevole calo dei profitti italiani e non solo, i maghi del business di Electrolux, proprio come fedeli discepoli di un'entità nordica superiore, si sono inventati la parabola industriale dell'anno, presentandosi ai lavoratori con una proposta allegramente charmant, molto simile a un allegro ricatto, la proposta di cambiare le condizioni lavorative sul modello di altri stabilimenti dell'azienda attivi in Polonia. Marchionne ha solo da imparare da questi egualitaristi globali della mesata. Quindi adeguarsi agli standard lavorativi polacchi, ai salari polacchi, alle condizioni sindacali polacche, forse anche alla cucina polacca. Più problematico sarebbe abituare gli operatori